Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di dove investire in tempo di guerra e come proteggere i propri risparmi. Lo faremo insieme a Davide, consulente finanziario, meglio noto come The Financial Advisor. Ciao Davide e benvenuto.
Ciao Marco, è un piacere essere di nuovo qui.
Dopo il Covid, la guerra in Ucraina ha incrementato ulteriormente la volatilità sui mercati finanziari. Cos'è successo nello specifico e come dovrebbe comportarsi un investitore in questi casi?
Allora, diciamo che la situazione relativa alla guerra ormai è ovviamente conosciuta da tutti e i media ce la ricordano ogni giorno con costanza, elencandoci nel dettaglio le loro verità. Allo stesso tempo però dobbiamo appunto avere un'idea di che cosa sia successo e fondamentalmente i dati che poi sono andati a creare una situazione ulteriormente difficile sui mercati finanziari. La guerra è iniziata il 24 febbraio e fondamentalmente affonda le sue radici nella storia dei due paesi. Dopo l'annessione della Crimea alla Russia nel 2014 e poi l'occupazione del Donbass, le tensioni sono sempre state più forti, arrivando alla situazione attuale. Evitando tutto il discorso relativo alla parte politica, che appunto non mi riguarda, non è mia competenza, i dati ad oggi, a fine marzo 2022, quindi poco più di un mese dall'inizio del conflitto, sono di oltre 20.000 decessi, circa 10 milioni di profughi. In totale l'Ucraina ha una popolazione di 44 milioni, quindi quasi una persona su quattro appunto si ritrova in questa situazione allucinante, e dei danni materiali per almeno 120 miliardi di dollari. Questo ovviamente non ha fatto piacere al mondo reale e di conseguenza anche ai mercati finanziari. Infatti già prima dello scoppio della guerra c'erano articoli di giornale, ad esempio sul Sole, un articolo del 14 febbraio 2022 diceva venti di guerra in Ucraina, rischio di una tempesta perfetta sui mercati. Tempesta che poi è arrivata, ma al momento comunque parzialmente. Si parla di un aumento della volatilità rilevante e un'incertezza relativa al trend dei mercati in questo periodo, che appunto non erano già in una condizione ottimale. Infatti le condizioni macroeconomiche erano già in difficoltà a causa dell'inflazione, che rischia di diventare incontrollata, e il fatto che appunto ci siano delle strette monetarie da parte delle varie banche centrali che sono lì appunto per cercare di frenarla. E queste strette monetarie andrebbero a rallentare la crescita, che a sua volta è già rallentata dai vari colli di bottiglia e dalle problematiche sul fronte delle materie prime, che la guerra sicuramente non ha agevolato.
Questa guerra potrebbe essere l'inizio di una recessione?
Allora sì, è possibile. Bisogna tener conto che l'invasione della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio, ad oggi comunque non è cessata, e il problema è relativo a un aumento pesante delle materie prime, sia perché c'è stato un blocco di afflussi da parte della Russia, che è un paese esportatore rilevante soprattutto per tutta l'Europa, e poi allo stesso tempo il fatto che comunque negli anni passati ci siano state, a causa della pandemia, una fortissima stampa di moneta, un aumento di inflazione rilevante. Nel momento in cui ci si ritrova ad avere un'inflazione che sale, una situazione economica reale in difficoltà, appunto perché le persone sono nella condizione di avere dei business che, a parte quelli digitali, sono sicuramente in difficoltà negli ultimi anni, specialmente causa pandemia e specialmente adesso in cui le materie prime hanno avuto un livello di crescita esagerato, costo che molte volte non si riesce poi a caricare sul consumatore finale, rende il tutto estremamente difficile e la probabilità che si vada in recessione non è sicuramente irrisoria. Andando poi a vedere i mercati, nello specifico guardando il mercato russo, che quindi è stato quello particolarmente più colpito da questa situazione, anche a causa delle sanzioni che sono state messe dalla NATO nei confronti della Russia, c'è l'indice RTS, che è quello, l'indice russo, che indica i 50 titoli russi più a grande capitalizzazione negoziati nella borsa di Mosca, che ha perso nella giornata del 24 febbraio, quindi nella giornata di inizio guerra, il 39-44%. Il problema poi è stato anche relativo alla fortissima svalutazione del rublo, e questo ha messo in ginocchio la Russia in pochissimo tempo. Abbiamo avuto conferma che la guerra può non essere soltanto fisica con armi, ma appunto delle sanzioni possono mettere in ginocchio un paese ancor più di quanto potrebbe farlo appunto un attacco militare.
Un investitore può anticipare una recessione in qualche modo?
Beh, allora, diciamo che fondamentalmente è molto difficile, più che anticipare la recessione, mettersi nella condizione di evitarla e allo stesso tempo di prevederne appunto l'arrivo. Come si sa, fare appunto timing sui mercati o prevedere con certezza le situazioni macroeconomiche è abbastanza difficile. Quello che un investitore può fare è essere, come mi piace dire, socratico, cioè essere nella consapevolezza di appunto non avere le capacità di prevedere l'andamento macroeconomico e di conseguenza cercare di strutturare dei portafogli che siano resilienti, che siano robusti qualunque sia la condizione di mercato che ci si porrà davanti. Ovviamente in situazioni come quelle in cui stiamo vivendo in questi primi mesi del 2022 guadagnare è estremamente difficile, se non per chi ha fatto scelte tattiche molto rischiose, quali ad esempio essere posizionato prevalentemente su materie prime. Quindi per un investitore normale che non ha voglia né interesse né tempo di caricarsi di rischi enormi, ovviamente c'è stata una contrazione del proprio portafoglio, però il livello della contrazione del portafoglio, quindi in termini percentuali, quanto lo stesso può aver subito e patito questa situazione, ecco lì è determinante avere dei portafogli che siano caratterizzati da una diversificazione efficace e sapientemente fatta, proprio per evitare appunto di rimetterci una fetta rilevante dei risparmi. Ovviamente, come sempre, una struttura di portafoglio ben fatta poi in ottica di medio-lungo termine si riprende. Il medio-lungo termine bisogna vedere come si evolve la situazione macroeconomica attuale per capire quanto effettivamente sia. Quello sicuramente è difficile prevederlo oggi.
In questa situazione di tensione è giusto sospendere un piano di accumulo?
No, quello assolutamente no. Più che altro perché ci si mette nella condizione che più i mercati scendono, più in realtà le varie tranche servono per mediare i prezzi e rientrare appunto a sconto. E se nei momenti in cui c'è tensione, potenziale volatilità e appunto inizia a esserci un po' di sconto sui mercati, si blocca l'accumulo e appunto si attende magari tempo bello, quindi situazioni migliori, si sta avendo un comportamento finanziario completamente errato. Anzi, in questo momento è quasi più da cercare di ricaricare ulteriormente i piani d'accumulo, con moderazione però, perché appunto, come dicevo poc'anzi, è difficile riuscire a prevedere l'andamento dei mercati nei prossimi mesi, quindi se ci fossero drawdown ancora più importanti non bisogna essere troppo ansiosi di entrare appunto sui mercati.
Quanto potrebbe durare uno scenario recessivo?
Allora, una recessione fondamentalmente ha durate che possono essere variabili. Tieni conto che si può parlare anche di diversi anni. Questo può mettere a dura prova i nervi delle persone e degli investitori, ed è infatti anche per questo che è necessario avere delle strutture di portafoglio dove il primo focus è stato appunto gestirne il rischio, perché quello che succede spesso è che si hanno degli investimenti che vadano bene o male in termini di redditività, le persone li hanno fatti non consapevoli dei rischi che effettivamente stanno sostenendo, e nel momento in cui si arriva a uno scenario veramente difficile in cui bisogna stringere i denti pur avendo gestito il rischio, se non lo si è fatto ci si ritrova veramente in difficoltà e si rischia di depauperare in modo rilevante e definitivo i propri risparmi.
Se l'Italia dovesse entrare in guerra, come dovrebbe reagire un investitore?
Allora, qua scinderei la figura da investitore con la figura della persona, perché giustamente per la nostra incolumità e salute non sarebbe piacevole, anzi personalmente farebbe non poca paura. Per quanto riguarda invece la parte relativa agli investimenti, quelli sono abbastanza indipendenti da una situazione simile. Mi spiego, l'Italia ad esempio dal punto di vista monetario e di capitalizzazioni di borsa pesa meno del 2% delle capitalizzazioni globali, quindi che appunto l'Italia vada in guerra o non vada in guerra, in realtà ad investimenti diversificati geograficamente a livello globale e equipesati in funzione delle varie capitalizzazioni non gliene frega realisticamente niente. A noi italiani altro che, perciò fondamentalmente in quel caso le problematiche non sarebbero sotto forma di investitore ma di persone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sona.
Storicamente, come si sono comportati i mercati finanziari durante un periodo di guerra?
Allora, se si va a vedere le reazioni che hanno avuto gli indici più famosi, tra cui il classico S&P 500 o similari, hanno avuto dei rialzi non indifferenti. Ad esempio, per quando c'era stata nel 62 la crisi dei missili a Cuba, l'S&P 500 aveva perso soltanto il 6,6% e dopo 12 mesi dallo scoppio della crisi aveva avuto una crescita del 36,5%. Quando c'era stata l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 79, c'era stata una discesa del 3,8% e una crescita del 29,6%. Oppure, ad esempio, per quanto si parlava di situazioni più vicine, diciamo, a noi, quando la Germania, ad esempio, ha attaccato la Francia durante la Seconda Guerra Mondiale negli anni 40, c'è stata una discesa del 25,8% e dopo 12 mesi aveva recuperato il 9,2%. Questo che cosa ci fa capire? Primo, che durante le guerre c'è quasi sempre un momento di discesa, ma è anche vero che quasi sempre c'è poi un rimbalzo. Ora, il quantitativo di rimbalzo non è detto che a 12 mesi sia drasticamente più alto della discesa, quindi che fondamentalmente a 12 mesi dall'inizio di una guerra ci siano probabili guadagni, ma allo stesso tempo che dopo una discesa derivante dallo scoppio di una guerra e un successivo acquisto, a 12 mesi c'è un'alta probabilità di vedere un risultato atteso positivo. Quindi per un investitore di lungo periodo, in realtà le guerre, parlo ovviamente solo come investitore, sono un'occasione. Come persona sono ovviamente una tragedia.
Difatti l'ha ripetuto anche Buffett più volte, che durante uno scenario di recessione è il momento migliore per fare acquisti.
Esatto, esatto. Quindi come direbbe lui, nel momento in cui c'è la pioggia non bisogna essere appunto col cucchiaio, ma uscire con i secchi, perché fondamentalmente bisogna cercare di raccogliere posizioni che possono ritrovarsi a sconto in modo pesante e senza motivazione. logiche.
Dollaro, oro, bitcoin si confermano beni rifugio?
Allora, la situazione ad oggi è che per quanto riguarda sia il bitcoin che l'oro hanno avuto un andamento abbastanza altalenante. L'oro ha avuto una crescita importante, però al momento comunque è ancora stabile intorno ai $2,000. Questo perché fondamentalmente con il discorso di aumento dell'inflazione ha avuto una crescita importante come da aspettative, però appunto la barriera dei $2,000 sembra non si riesca a rompere. Ricordo dati già raggiunti dall'oro a ottobre-novembre del 2020. Per quanto riguarda il Bitcoin, direi che l'andamento è completamente ad oggi slegato da una coerenza relativa all'essere dei beni rifugio, cioè la volatilità su quell'asset è stata abbastanza importante anche durante il momento dello scoppio della guerra, ora ha avuto una risalita, ma è abbastanza indipendente, quindi non c'è una correlazione forte con l'utilità di bene rifugio, ma fortunatamente sta iniziando a non essere eccessivamente correlato con il mercato azionario nel non brevissimo termine. Nel brevissimo termine è assolutamente correlato con l'azionario, lo si vede che appena i mercati tracollano anche i bitcoin alla fine scendono, e con i bitcoin poi tutte le criptovalute. Per quanto riguarda il dollaro invece, abbiamo visto dall'inizio della guerra un rafforzamento, infatti si è passati da un cambio euro dollaro che in data 24 febbraio era di circa 1,128 1,13, quindi davano $1,13 per ogni euro, alla situazione attuale dopo una risalita di circa $1,10 ogni euro. Abbiamo avuto però un minimo che ha toccato circa a 1,7, 1,8, quindi il dollaro si è rafforzato e questo appunto lo rende come sempre un bene rifugio nei momenti di difficoltà sui mercati azionari o comunque di paura.
Hai citato prima il rialzo dell'inflazione, come possiamo proteggerci?
Allora, all'interno di una struttura di portafoglio ben diversificata è corretto avere le varie asset class che possano proteggerci dai più disparati scenari macroeconomici. Uno di questi appunto è un rialzo dell'inflazione rilevante come stiamo vedendo adesso e come in Europa ad esempio non vedevamo da molti anni, quindi la maggior parte degli investitori si è dimenticata della presenza, della potenziale presenza dell'inflazione e appunto di cercare di difendersi dalla stessa con i portafogli. Infatti un asset da inserire secondo me assolutamente è quella degli ETF relativi ai bond inflation linked, quindi legati all'andamento dell'inflazione e che abbiano quindi all'interno delle obbligazioni con delle cedole che all'aumentare dell'inflazione aumentano appunto il loro controvalore di cedola, quindi il loro quantitativo di cedola staccata. Questo permette di coprire almeno parzialmente il portafoglio da questo rischio, che poi è uno dei più temuti per qualunque investitore di medio e lungo periodo.
Quali sono invece i settori più a rischio? Quelli da starne alla larga.
Allora, premesso che l'individuazione dei settori più a rischio è sempre frutto di stime, ragionamenti e probabilità, non è assolutamente certo che qualunque dei settori che posso andare a elencare siano poi poco o tanto promettenti nel breve medio termine, però diciamo per tutto ciò che riguarda la situazione relativa alle materie prime, la parte di legno, carta, agricoltura, silvicoltura, pesca, estrazione di minerali, sostanze, prodotti chimici, tutto ciò è qualcosa che fondamentalmente ha avuto dei rialzi rilevanti e che realisticamente non è corretto comunque continuare a rimanere a tenere delle posizioni simili nei prossimi mesi, soprattutto se non si hanno dei profili di rischio piuttosto aggressivi.
diciamo tutti quei prodotti che erano un po' importati dalla Russia, sostanzialmente.
Esatto, quello assolutamente. Questo perché il prezzo è schizzato alle stelle nel momento in cui si dovessero riaprire le frontiere e mettersi quindi nella condizione di ripartire a commercializzarli, ci sarebbe uno scoppio della bolla non indifferente.
Ok, chiaro. Mentre qualche settore che ha visto, diciamo, una crescita in questo clima di tensione?
Sicuramente dobbiamo andare a vedere il discorso relativo alle materie prime, quali ad esempio il WTI e il Brent, che hanno avuto un più 17, più 18 e 36%, il natural gas, che è schizzato del 23% soltanto nel momento in cui è partita il discorso dell'inflazione. Quindi tutti questi aumenti ci sono stati solo che nella giornata del 24 febbraio, quindi una crescita esagerata, ma l'abbiamo anche visto per quanto riguarda il prezzo della benzina, che è arrivato a livelli assurdi, direi, e poi tutta la parte di, come dicevo, materie prime come oro e argento. Il palladio ha avuto un andamento abbastanza anomalo, asset che aveva avuto dall'inizio dell'anno una crescita esagerata, e la Russia è il principale esportatore di questa materia prima, che serve nelle marmitte delle automobili per la riduzione delle emissioni, e questo asset, dopo aver guadagnato il 25% da inizio conflitto, logico, in un mese poi ha perso circa il 6%. Invece un settore interessante, sensato, anche in ottica di medio-lungo periodo nelle strutture di portafogli, e che ha avuto comunque una robustezza in questo momento di difficoltà sui mercati, è quello della cyber security, appunto perché la presenza del rischio di una guerra poi su larga scala ha aumentato esponenzialmente il rischio di attacchi informatici, come confermato anche poi da diversi governi occidentali. Infatti ci sono delle stime di crescita e di forte incremento del mercato assicurativo globale legato alla cybersicurezza, e questo sicuramente è un punto in più per un settore che, anche senza questa tragica situazione, aveva ugualmente delle rosee prospettive.
Ok, ottimo. Quindi, rispondendo un attimo alla domanda iniziale di questo podcast, come dovrebbe investire un investitore durante un periodo di guerra?
La risposta è come ha sempre fatto fino a prima della guerra, cioè guardando a lungo periodo, non preoccupandosi delle oscillazioni di breve termine, approfittando delle situazioni di ribasso nel caso in cui se ne creino, ma senza essere eccessivamente avido, perché comunque le guerre e i ribassi possono, non è detto che lo siano, ma possono essere più lunghi di quello che ci si aspetta. Perciò con estrema tranquillità affrontare i propri investimenti, sempre però con la consapevolezza di aver investito in modo efficace ed efficiente in funzione del proprio profilo di rischio e del proprio orizzonte temporale. Necessario perseguire questi criteri nel momento in cui si va a investire, soprattutto se delle somme importanti, ed è forse questo il focus primario che dovrebbe avere un investitore, sia durante una situazione di guerra che in una situazione di mercati più normali.
Ok, ottimo, perfetto, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito, grazie mille ancora Davide.
È stato un piacere, a presto, un saluto a tutti.
Invito tutti a seguire la sua pagina Instagram, The Financial Advisor, e invito anche a seguire questo podcast su Spotify. Ciao a tutti e alla prossima.
Ciao.